Leggiamo i primi 23 versetti del capitolo 7. Quindi Marco 7:1-23. Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame, di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o la madre ciò che con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Non so più leggere. La domanda di fondo che Gesù si pone, non solo in questo brano, ma in tutto il Vangelo, è sempre una, è sempre la medesima. Perché è così difficile comprendere la logica dell'amore? Cioè, possiamo dire, perché è così difficile credere al fatto dei pani? Perché è così difficile capire, ma capire col cuore proprio, che l'unica vita è appunto ciò che è mosso dal cuore, l'amore in fondo? Perché? E Gesù è impietoso sul dare la risposta, perché Gesù dice che ciò che ci frega è l'essere legati alla legge, alle norme, ai precetti, alle tradizioni. Questo ormai, dopo 2 anni, per chi ha seguito questi incontri, è chiaro. Gesù veramente vorrebbe portare i suoi a vivere dell'amore, cioè l'amore ricevuto da Dio, quindi farsi ricettacolo dell'amore per poter donare poi l'amore ai fratelli. Gesù desidera soltanto questo. E dice: ma quanto è difficile vivere così? È difficile perché ci sono persone, dice Gesù, e la maggior parte, che non vivono di questo ricevere l'amore e di donare amore. Cioè, non accettano l'essere amati da Dio. Perché? Perché sono sempre lì a voler amare Dio con i loro precetti, con le loro norme, i comandamenti. Sono talmente fissati sulla precettistica, sul legalismo, fare, non fare, guardare, non guardare, andare, non andare, toccare, non toccare, no? Tutto questo, sì, sì e no, delle leggi, delle norme, che non possono, in qualche modo si tolgono si mettono a lato di quel dono che li sta raggiungendo e non possono ricevere il dono. Allora l'episodio che andremo a vedere questa sera, che abbiamo letto, dice proprio questo. Io penso che questo brano, come tutti gli altri, perché è il Vangelo, è di un'attualità sconcertante. Perché questi... Il versetto 1 dice: si riunirono attorno a lui farisei e alcuni scribi. I farisei e gli scribi sono sempre in mezzo a noi, e forse siamo noi. Ditemi se non è vero che a volte è capitato anche nella nostra vita che una volta che ho fatto tutto ciò che mi è stato comandato, io mi sento a posto, mi sono sentito a posto. Sì, il cristianesimo mi dice di fare certe cose, tutto sommato le faccio, proprio non tutte. Poi le cose grosse, uccidere, non ho proprio ucciso. Rubato, ma proprio rubato no. Qualcosa, Non ho pagato le tasse forse. Ma poi non è che vada a rubare in giro, Adulteri, infedeltà, ma... Ormai la mia età, cosa vuoi che si chiama? Vi porto delle confessioni, perché poi molte confessioni sono così. No? Chi ragiona in questo modo ha un'idea di Dio molto pericolosa, perché concepisce Dio come un legislatore. Cioè, se io mi fermo alla norma, se mi fermo al precetto, alla regola, ho come idea a monte che c'è un Dio che mi ha donato una regola da osservare. Allora, io quando mi metto in preghiera, o quando faccio l'esame di coscienza, o quando vado a confessarmi, cosa faccio? Ripercorro i comandamenti, ripercorro le norme che mi sono state insegnate, dico sì, no, sì, no, no, sì. Ma questo non è un rapporto figlio-padre, di un Dio amore e di un figlio che vive dell'amore. Questo è un rapporto pericolosissimo, un rapporto di padrone e schiavo. Se tutta la mia vita cristiana sta soltanto nel cercare di osservare o non osservare, di vivere del legalismo, chi è il mio Dio? È questo che Gesù è venuto a distruggere, ha voluto distruggerlo, ma non c'è riuscito proprio tanto. Se ancora oggi viviamo un cristianesimo del genere. Se entriamo in questa logica, possiamo pensare che ci siano persone formalmente corrette, cioè che non trasgrediscono nessuna norma, credendosi anche buoni cristiani perché li osservano, ma nella sostanza sono lontanissimi da Dio. Questo è... Cioè, sapete qual è il... Una cosa che mi viene in mente adesso, no? Qual è il pericolo di fondo di questa logica? È pensare che ci siano delle cose buone e delle cose cattive. Se io faccio le cose buone, sono buono. Se io faccio le cose cattive, sono cattivo. Ma Gesù ci dice, e ce lo diceva nel Vangelo di domenica scorsa, ci dice che non funziona così. Cioè tu non diventi buono perché fai le cose buone e non diventi cattivo perché fai le cose cattive, capite? Questa è una mentalità che per Gesù è assurda, ma ditemi se non è una mentalità che ci portiamo dentro tutti questa. Ci possono essere delle persone molto cattive che fanno delle cose buone, ma rimangono cattive. Sono delle persone molto buone a cui capita di fare delle cose cattive, non per questo sono cattivi. È il cuore che conta, è il cuore. Gesù lo dice chiaramente, non è ciò che sta fuori a rendere cattivo o buona una persona, non è ciò che entra dentro, dice Gesù. Lui è riferito al cibo, ma in realtà a tutto. È il cuore che ti rende buono o cattivo a seconda di come ti comporti, come ti muovi rispetto alle cose. Le cose di per sé sono neutre, capite? È il cuore. Per questo che il profeta Geremia dice, cambierò il vostro cuore, Dio dice in Geremia, cambierò il vostro cuore. È cambiare il cuore che conta. Il problema nostro, vado a messa la domenica, non ho rubato, non ho fatto questo, non ho fatto questo, ho fatto quello, sono un buon cristiano, sto bene. No? Vengono a confessarsi e dice, ma tutto sommato, cosa vuoi che confessi? Ecco, siamo prigionieri della legge, dice Gesù, siamo prigionieri della legge. E Gesù è venuto a liberarci dalla legge. Ma entriamo nel nostro brano. L'episodio qual è? Anzitutto i protagonisti, farisei, scribi, ma soprattutto venivano da Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo della religione, c'è il Tempio, Quindi dobbiamo presumere che questi siano stati tutto il giorno dentro il Tempio a praticare le loro belle regole, precetti, no? Sacrifici, liturgie, messe, rosari, no? C'è questo popolo, c'è ancora oggi, questo popolo che riempie le nostre chiese, no? Pensando di essere a posto perché fanno certi atti. Infatti questi vedono i discepoli che fanno una cosa che non andava fatta, assolutamente, perché prendono cibo con mani impure, cioè non lavate. Ora, tutta la legislazione antica, che è codificata nell'Antico Testamento, ti dice che quando prendi cibo devi lavarti le mani, devi fare le abluzioni. Sono le regole rispetto al cibo, ma non solo al cibo, prima della preghiera, prima di alcuni atti anche in famiglia, cioè ci sono delle regole serratissime, no? Allora fanno una domanda giusta, dicono, ma perché i tuoi discepoli mangiano con mani impure quando la scrittura, quando la Bibbia stessa dice che non bisogna farlo, cioè trasgrediscono la norma di Dio. Allora, qui Marco sta andando a toccare un tema importantissimo e dice, è Gesù che lo dice, ma cosa è importante? La comunione con Dio? E la comunione con Dio che avviene attraverso una grazia, cioè un dono grazioso, cioè gratuito, un regalo da parte di Dio, oppure è la tua osservanza, cioè le tue norme, i tuoi precetti, il tuo legalismo che ti fa unire a Dio? E questo è il principio di fondo. Gesù dice, ma aprite gli occhi, non siete voi con le vostre regole, i vostri precetti, le vostre norme a fare comunione con Dio. Qui c'è un Dio che vuole fare comunione con voi e l'unica cosa che vi chiede è di poterlo accettare, di aprirsi al dono. Qui c'è una sorta di ironia qua dietro. Allora, per Gesù la questione non è essere puri o essere impuri. La questione di Gesù è mangiare la vita che mi è stata offerta. E posso mangiare questa vita che mi è stata offerta anche con mani impure. Per mani impure le mani sono le propaggini, no? Che arrivano prima all'oggetto, vuol dire rappresenta tutto il corpo. Quindi Gesù dice qui una cosa scandalosa: ci si può avvicinare a Dio, si può fare comunione con Dio anche se sporchi, anche se impuri. Capite che questa cosa per il periodo era tremenda. Qui il pane, ovviamente, siamo in Marco, siamo 60 anni dopo che Gesù, 30 anni dopo l'attività di Gesù, questo è il pane eucaristico, ovviamente, questa è l'Eucaristia per la Chiesa, quando Marco scrive. Puoi fare la comunione anche se sporco. Perché, lo sappiamo, l'Eucaristia, la comunione che Dio vuole fare con te, non è per i puri, non è un premio per chi si è comportato bene, ma è un dono per chi fa fatica, per chi è sporco, per chi è caduto. È un balsamo per guarire le ferite. È una medicina che ti dà la vita, perché sei ammalato. Non è un premio per i buoni, capite? Guardate che qui questo passo ha una portata micidiale. E chi è che non fa la comunione? O meglio, chi è che non mangia quel pane in questo episodio? C'è qualcuno che non sta mangiando. I farisei e gli scribi. Cioè, qui che c'è l'ironia di Marco, no? Stanno mangiando il pane gli sporchi, gli impuri, e non lo stanno mangiando i puri, quelli che si credono puri a posto. È fantastico questo. Come per dire, Dio si è fatto presenza, e chi è che può godere di Dio? Soltanto quelli che sono lontani, sporchi, e quelli che si pensano puri e santi perché hanno fatto tante cose per Dio, questi sono esclusi, non possono mangiarlo. Perché lui è venuto per gli infermi e non per i sani, è venuto per gli ingiusti e non per i giusti. Va da sé che gli ingiusti e i malati staranno, scusate, e i sani staranno fuori. Vogliamo attualizzarla un po' questa cosa? È attualissimo, questo passo, è attualissimo. Perché io sento ancora persone che dicono, ma io non posso accostarmi alla comunione, dopo quello che ho fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che è passata l'idea che la comunione è per quelli che tutto sommato, almeno si sono impegnati un po'. Cioè abbiamo saltato, è saltato qualcosa. I primi 5 versetti. È bellissima la differenza che c'è, no? Marco ci sta presentando due grandi gruppi. quelli che arrivano da Gerusalemme, i primi della classe, no? Puliti, loro sono osservanti. Poi ci sono quelli di Gesù. Gesù, sapete, ci è contornato di persone, diciamo, non proprio uscite da Gerusalemme, ecco. Erano pescatori, erano poveri, impuri, un po' disgraziati, no? Li si conoscerà durante il percorso del Vangelo. Eppure questi mangiano il pane. Mangiano il pane, che è il pane? Cristo, ovviamente. Questi sono in comunione con Cristo, gli altri no, e non possono entrare. Non so se avete visto un film, forse l'ho già citato, ma c'è un film che forse è uscito adesso dalle sale, ma lo scorso mese ha fatto molto successo, ma Filomena si è sentita. È un film che, secondo me, conviene vedere almeno una volta nella vita, no? Al di là del... non l'ho trovato un bel film, in quanto film non è un bel film, è un po' lento, un po' approssimativo anche, ma è una bellissima parabola, secondo me, una parabola, come tante parabole che troviamo nel Vangelo, no? C'è una donna che ha sbagliato, o comunque all'epoca, adesso è un po' anacronistico, ma all'epoca aveva sbagliato, nel senso che una ragazzina molto giovane rimane incinta per un'avventura così passeggera con un ragazzo, rimane incinta. Scandalo, siamo nel nord Europa, mentalità molto bacchettona, no? Molto tradizionalista. Rimane incinta, messa in istituto di suore che proprio prendono questo tipo di ragazze, no? Per proteggere le famiglie, quindi la famiglia che ha avuto questa onta, no, di una figlia messa incinta fuori dal matrimonio, viene messa in convento. Dentro il convento ci sono delle suore che sono la quinta essenza del male, possiamo dire, però facendo le cose per Dio, e queste sono lige, alla liturgia, alla preghiera, alla comunità, sono suore che integerrimi da quel punto di vista. Non vi racconto altro, se no tanto vale che lo vediate, no? Ma è curioso il fatto che, parlavo di parabola, c'è questa donna che alla fine, durante tutto il film, viene fuori il suo desiderio di perdonare queste donne che le hanno fatto tanto male, allora, quando era dentro il convento, e poi fuori, ha subito una violenza psicologica e fisica impressionante, questa donna, però lei invita sempre all'avvocato e poi anche a sua figlia di perdonare, di non giudicare quelle donne lì, le religiose. È impressionante. Con tutto il male che ha subito, fa sempre un invito al perdono, alla riconciliazione, a non giudicare, di portare pazienza. Dall'altra parte abbiamo delle sante suore, no? Sulla carta, integerrime, lige, no? Legaliste, fataliste anche, che poi si comportano, in realtà sono l'incarnazione del male, perché hanno distrutto non solo quella vita, ma hanno distrutto tante vite, e hanno riempito un cimitero di piccoli bambini morti. Comunque, al di là di questo, e quindi per dire come il Vangelo, no? Il Vangelo è impressionante da questo punto di vista, ci smaschera. Qual è il Dio che stai pregando? E qual è il Dio? Sei figlio o sei schiavo? Allora anche questi versetti, no? Quindi nei primi cinque versetti Gesù va giù con questa citazione di Isaia che è tremenda. Gesù cita Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Noi pensiamo di essere buoni religiosi, di essere buoni cristiani, perché lo lodiamo con le labbra, gli siamo vicino con le labbra, no? Ma il nostro cuore, dov'è il nostro cuore? La questione del cuore, come dicevo prima. Chiediamoci il nostro cuore. Il cristianesimo è questione di norme, non di, scusate, di amore, non di norme. Eppure è passato e sta passando ancora purtroppo il fatto che essere buoni cristiani è una questione di precetto, di compiere le azioni. Sapete quanta gente lo dicevo prima, non solo non si accostano alla comunione, quanta gente che si allontana dalla chiesa, cioè si allontana dai cammini spirituali perché non si sentono all'altezza, all'altezza. Quante persone che entrano nel cristianesimo e gli viene presentato il cristianesimo come una corsa d'ostacoli per raggiungere un premio. E quando uno fa cadere, butta giù uno, cinque, 10 ostacoli, dice: ma io ho perso la gara, mi ritiro. Ma questo non è il cristianesimo. Eppure continuiamo a far passare questa idea che il cristianesimo sia una questione per buoni atleti che riescono a saltare tutti gli ostacoli senza farli cadere. E non piuttosto quello che è il cristianesimo, cioè l'incontro di un amore folle che mi chiede soltanto di spalancare le braccia e di accogliere e di fare esperienza del suo amore. E farò esperienza del suo amore proprio perché sono caduto, proprio perché ho buttato giù quegli ostacoli che lui mi viene incontro. Penso che dobbiamo ancora fare tanta strada, da questo punto di vista. Al versetto 6 Gesù dice: ipocriti. Ipocriti, una parola greca, traslitterata ovviamente, una parola che in greco vuol dire personaggi attorali, cioè attori. Voi siete degli attori. Siete degli attori, cioè l'attore cosa fa? L'attore recita una parte, no? Una parte, ma lui è altro, si mette le maschere. Quindi recita un copione, che è quello delle norme, no? Della legge anche di Dio, per carità, ma poi lui è un altro. Gesù è venuto proprio a buttare giù le nostre maschere e ci dice: piantala di fare l'attore, a me non serve che tu reciti una bella parte di fronte a me. Io sono venuto a cercare te così come sei. Mostrati per quello che sei. Mostra, perché se tu non butti fuori quello che sei, io non posso guarirti, no? È come il pus di una ferita. La salvezza sta nel far uscire l'infezione, no? Per poter guarire la ferita, se no. Allora la questione è buttare fuori quello che siamo, non metterci delle maschere per coprirlo. Questo male. Non è questione di come, capite? Non è la questione di come ci presentiamo a Dio che conta, ma è presentarci per quello che siamo che ci salva. E noi continuiamo a pensare che l'importante è presentarci belli di fronte a Dio. non è dare una mano di bianco, eh? Infatti Gesù in un certo punto, in un altro passo del Vangelo, dice agli stessi, perché poi Gesù se la prende sempre con gli stessi, ma perché son de coccio, come dicono a Roma, e sempre a loro dice: ma voi siete dei sepolcri imbiancati, cioè siete bianchi a vedersi, no? Fuori, belli, ma se tu apri il coperchio sotto ci sono soltanto ossa e putridume, no? Cadaveri in decomposizione, dice Gesù, siete così voi, siete sepolcri imbiancati. È triste, eh? Ma è triste perché se ci presentassimo come ossa aride, se lo accogliamo, come c'è quella bella immagine di Ezechiele, lui può far rivivere anche le ossa, no? Ci può rialzare. Però se ci mettiamo sopra il coperchio bianco non può venirci incontro, perché noi ce lo mettiamo perché pensiamo che a Dio piaccia così, di vederci belli, puri e santi. È il peccato che ci salva, eh? È il peccato. Ma non si dicono molto però queste cose qua, eh? E cos'è? L'altra modalità si chiama moralismo, moralismo. Abbiamo fatto il cristianesimo un bel impianto moralistico. L'importante è apparire. Per spiegare tutto questo, Gesù, e qui Gesù è veramente impietoso perché mette proprio il dito nella piaga, i versetti 9 e 13 parlano di questo atteggiamento che hanno inventato loro, i religiosi, che si chiama Corban. Che cos'è il Corban? Letteralmente significa offerta sacra. Proviamo a spiegarlo. Mettiamo il caso che ci sono i tuoi genitori che stanno vivendo una situazione di grande povertà, non hanno da mangiare, sono veramente in una condizione di grande bisogno. Tu, figlio, stai bene economicamente, puoi anche permetterti di aiutare i tuoi genitori. La legge, uno dei comandamenti era proprio onora il padre e la madre, che nel suo vero significato, perché poi abbiamo stravolto anche i comandamenti, comunque nel suo vero significato onorare il padre e la madre vuol dire provvedere economicamente, sborsare i soldi, questo voleva dire onorare il padre. E loro cosa hanno inventato? Hanno inventato il Corban. Che cos'è il Corban? Il Corban è l'offerta sacra, cioè loro dicono: io quello che ho, cioè la mia ricchezza, la offro a Dio, ne faccio un sacrificio a Dio, offerta fatta a Dio. Ora, una volta che tu offri qualcosa a Dio, questa cosa diventa intoccabile, cioè tu non la puoi più toccare, non la puoi più donare, non puoi più farne niente, perché è offerta a Dio, è consacrata a Dio quell'offerta. Puoi usarla solo tu, ma non gli altri. Questo è il Corban. Cioè, è qualcosa che viene offerta a Dio, dedicata a Dio, in questo senso offerta, dedicata, quindi la posso usare soltanto io. Mi dispiace, genitore, io potrei aiutarti, ma l'offerta a Dio, questa ricchezza. Quindi io ne faccio quello che voglio, ovviamente, no? Però a te non posso darla perché l'ho già donata a Dio. Capite dove si è arrivati come perversità? Usare Dio come pretesto, no? Per non amare. Per non amare. E poi dice: e di cose simili ne fate molte. E penso che il Corban, anche se sotto mentite spoglie, dura ancora oggi. È sempre pericoloso. L'ho scritto nel una frase che ho scritto nel Padre Nostro, che è essere inferno. Una frase che mi è stata anche fatta osservare come molto pericolosa. Comunque, io ho scritto, è pericoloso mettere Dio al primo posto, perché se tu metti Dio al primo posto, rischi di mettere gli uomini al secondo. E questo è un caso, è un caso. Chi è tutto per Dio non lo sarà per i fratelli, non c'è più spazio per i fratelli. È molto pericoloso essere tutto per Dio. Cosa ne rimane agli altri? Mentre se tu servi il tuo fratello, certamente, certamente, stai servendo Dio, Matteo 25. Non ci scappa, perché Dio si è fatto uomo. Il versetto 14 abbiamo tutta la, dal versetto 14 in poi abbiamo tutta la disquisizione sugli alimenti. Ora bisognerebbe sapere cos'era qual era la legislazione sugli alimenti. Noi non possiamo pensare, perché non siamo lontani mille miglia da questa mentalità, ma gli ebrei avevano una normativa alimentare impressionante, tutta codificata nell'Antico Testamento. Se voi leggete passi di Esodo e passi di Levitico, soprattutto il 14 di Levitico, sono pagine e pagine di prescrizioni alimentari. Cosa mangiare, cosa non mangiare, come va cucinato, quali alimenti puoi mettere insieme, quali alimenti devi separare, avanti così. Quali animali mangiare, quali animali non mangiare, quali pentole usare, avanti. Ancora oggi, gli ebrei ultraortodossi ancora oggi hanno due frigoriferi in casa, uno dove mettono i latticini, uno dove mettono le carni, perché non possono stare vicini carne e latte. Perché? Perché nel Levitico c'è scritto non cuocere l'agnello nel latte di sua madre. Oppure non mettere insieme, questo per l'alimentazione, oppure non mettere il lino insieme alla lana, perché nel Levitico c'è scritto proprio di non intrecciare lana e lino. E avanti così, ma ancora oggi. E Gesù ha detto, ma facciamoci furbi, Non sono queste le cose. Infatti, cioè Gesù dove vuole portarci? Alla libertà. Vuole portarci alla libertà. Quando entrò, lo spiega queste cose, dice, non c'è nulla, versetto 15, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. E poi lo spiega, perché se qualcosa entra nel corpo, dice, va a finire nella fogna, e questo è il ciclo, no? Dell'alimentazione. Non è questo che rende impuro, è quello che esce dal cuore, il cuore, che rende impuro qualcuno. E poi qui dice questa cosa che è capitale, così rendeva puri tutti gli alimenti. Guardate che il cristianesimo è l'unica religione al mondo che non ha restrizioni alimentari, proprio in virtù di questo versetto. Non ci fosse stato questo versetto, saremmo anche noi lì a stare attenti a cosa mangiare, a cosa non mangiare, a cosa toccare, a quali alimenti. Tutto. Pensate all'Islam, pensate al buddismo, all'induismo. Ci sono un'infinità di alimenti proibiti o tecniche di come conservare alimenti, come cucinarli. Noi da questo punto di vista siamo salvi. Il problema è sempre che poi siamo andati all'eccesso, no? E non c'è più un'educazione alimentare per il cristianesimo. Questo è impressionante. Mi dispiace perché per noi tutto va bene. Cioè il fatto che non ci sia nessun vincolo non vuol dire che tutto va bene. Cioè il cibo è una cosa importante, no? E non va tutto bene. Chi ci insegna a mangiare? Questo veramente adesso non possiamo aprire questo capitolo perché sarebbe... Però mi piacerebbe che un giorno se ne parlasse di questa cosa. Perché il mangiare, il cibo, l'alimentazione è importante. Il cristianesimo può dire la sua. Può dire la sua. Perché non va tutto bene. Gesù dice questa frase proprio perché vuole ridonarci la verità, la libertà. Le leggi, le norme ci rendono schiavi, dice Gesù. Provate a pensare, perché c'è una legge, perché c'è una norma, perché c'è un dettame legislativo a cui è legato anche una pena. Cioè, la legge dice questo. Se non lo fai, paghi, no? La pena. Perché? Ma per venirci incontro, tutto sommato, perché le leggi ci vogliono, le norme ci vogliono, no? Perché? Perché si parte dal presupposto che abbiamo una libertà malata. Cioè, il legislatore... Ma non siamo soltanto in campo religioso, siamo anche in campo civile, in campo di diritto. Il legislatore cosa pensa a monte? Visto che tu non sei in grado di essere pienamente libero a fare le tue scelte, ti aiuto io con delle norme. E questo è il valore della norma, della legge. No? Cioè la norma e la legge bypassano in qualche modo la nostra libertà. Perché si parte dal presupposto che non siamo in grado di essere liberi, di fare scelte consapevoli che ci fanno del bene. Visto che noi siamo malati di libertà, quindi possiamo anche scegliere il male, ci sono state date delle norme, delle leggi. Voi capite che in una società civile o religiosa, più norme e più leggi ci sono, meno libertà si sta vivendo. È la logica. È molto... Pensateci a questa cosa, In una struttura civile, più aumentano le norme, più aumentano le leggi, di cosa è segno questo? Che non si sta più vivendo la libertà. Perché? Perché in qualche modo ci anticipano con le norme e con le leggi, perché presuppongono che non siamo liberi di poter scegliere bene. Un gesuita, parlando di queste cose, fa un esempio, no? Dice, provate a pensare a tutti quei cibi, no? Oggi che ci sono, no? L'abbiamo citato anche noi nella conferenza l'anno scorso, sui sensi, no? Abbiamo detto, noi abbiamo inventato i biscotti senza zucchero, il caffè senza caffeina, la birra senza alcol, la panna senza grassi, ok? Cioè abbiamo spolpato tutto. Ma perché? È vero che l'alcol, il grasso, lo zucchero e avanti la caffeina fanno male se presi ad alte dosi, no? Però cosa dicono quelli che le hanno inventate e quelli che continuano a propinarci queste cose? Visto che tu non riesci a prendere alcol, zucchero, caffeina e grassi in giusta misura, visto che sei un idiota praticamente, quindi tu non sai gestirti, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi e ti diamo tutte queste cose già senza. Capite che questa non è un aiuto per la nostra salute, è distruggere la nostra libertà, perché se noi cresciamo in questo non scegliamo neanche, tanto c'è già quella cosa lì. Questo è un esempio stupido, no? Però provate a portarla ad alta scala, no? Cioè ormai abbiamo un sistema che ci viene incontro, no? Sotto le mentite spoglie, no? di un aiuto, no? Ma intanto ci stanno soffocando la libertà. Non scegliamo più, perché non ne siamo capaci. Abbiamo bisogno continuamente di tutori, in questo. Quindi Gesù già 2000 anni fa, di fronte alla ristrettezza alimentare, dice: no, ma guardate che la libertà è vostra, la libertà è importante, è importante. Ventuno. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi del male. Qui comincia a fare elenca 12 azioni maligne. Cioè, ecco cosa può partorire il cuore. Può partorire impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Allora la questione qual è? La questione è cambiare il cuore. Cioè, se il cuore partorisce tutto questo, il moralista cosa farà? Il moralista, no? Ma se vogliamo, non il moralista religioso da una parte, ma in fondo tutti i grandi rivoluzionari cosa hanno fatto? Hanno lavorato sugli effetti, cioè hanno lavorato sull'impurità facendo fuori gli impuri, sui furti mettendo in prigione i ladri, gli omicidi mettendoli alla ghigliottina, gli adulteri lapidandoli, il Vangelo è pieno di questo, avanti così. Gesù dice: no, non è questione di lavorare lì. Vedete la differenza tra la morale e l'amore? La morale, il moralismo, lavora sugli effetti, no? Gesù lavora sul cuore. E cosa ha detto? Io vi cambio il cuore. Perché se ormai è troppo tardi, a me interessa il cuore. Per questo che tutto questo lo diceva Padre Spiedelich, no? Padre Spiedelich è stato un nome eccezionale, un gesuita, maestro di Padre Marco Rupnik, no? Spiedelich diceva in una conferenza: vengono a confessarsi da me e mi dicono: guardi padre, sono stato impuro, ho rubato, ho ucciso, sono stato infedele, sono avido, sono malvagio, inganno sempre, sono dissoluto, sono invidioso, calunnio, sono pieno di superbia e anche stolto. E Spiritic diceva: ebbè, non, ormai e prima, cioè, cos'è successo prima? A me non interessa quello che hai fatto, no? Ormai l'hai fatto, cioè sei così, è inutile lavorare su queste cose, è inutile che dici: domani mi impegno un po' di più, non lo faccio. Non è questo l'importante, non è questo il cristianesimo, dice Spiedelich, che in fondo ha ragione. Cioè, non è essere buoni cristiani, non è non trovarsi queste cose dentro, è a monte. Che cuore hai? Quanto hai pregato Dio che ti cambiasse il cuore? Che rapporto hai con lo spirito che trasforma il cuore? Cioè, è il cuore la sede da cui scaturisce tutto questo, è il cuore. Allora, il buon parroco lavorerà, dico così, no, ma lavorerà sempre sugli effetti, condannerà, ti dirà di migliorare, di non farlo, no? Ma la questione, un maestro di spirito, un maestro di spiritualità, cosa ti dirà? Lavoriamo sul cuore, lavoriamo sul cuore. Aumentiamo la preghiera, viviamo bene l'Eucaristia, chiede aiuto dello Spirito Santo, perché il frutto dello Spirito Santo, se veramente permetti che entri in te, che ti trasforma il cuore, tu da questo cuore, fra un po' di tempo, sai cosa scaturirà? Cosa vedrai scaturire da quello? Basta prendere la lettera ai Galati. Galati 5, 22, che vi invito, non so se la c'è la messo, ma dubito, infatti. Mettete a fianco di queste 12 azioni malvagie, mettetevi Galati 5,22. Perché Galati cosa dice? Dice Galati: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Ah beh, allora è un'altra cosa. È un'altra cosa. Se lavori... Se c'è un albero che non dà frutti, i frutti che dovrebbe dare, è inutile che te la prendi con l'albero e cominci a picchiarlo, comincia ad andare alle radici, cura le radici, guarda la terra com'è, prenditi cura di questo, è inutile cazziare l'albero che non riesce a dare frutti, no? Forse sei un cattivo contadino. Ecco, è tutto questo, la prima parte del capitolo 7. È una pagina molto bella, penso, molto intensa, che ovviamente non possiamo relegarla a una discussione di Gesù con scribi e farisei di 2000 anni fa, perché abbiamo visto che è di una attualità sconcertante. Ci sono, penso, versetti che riguardano, che ci mettono tutti in crisi, tutti con le spalle al muro, ognuno si scelga i versetti che li riguardano di più, e chiediamo proprio l'aiuto dello Spirito Santo perché ci trasformi il cuore.